Questo è TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto un graditissimo ospite, salutiamo con grande piacere Angelo Alessio. Ciao mister, buon pomeriggio.
Ben trovato,
ciao, buongiorno, mister. Buon pomeriggio. Grazie a tutti.
Mister, innanzitutto un commento a questi che ormai iniziano ad essere diversi mesi di calcio così anomalo, a tutte le latitudini e longitudini, di fatto è un calcio che insomma... Da quando si è ripreso a giocare post-lockdown vede dei tratti distintivi, l'assenza di pubblico, il fattore casalingo che di fatto insomma, ha perso la sua incisività. Vorrei chiederti a tuo avviso in quale aspetto in particolar modo si stanno vedendo queste anomalie, se nel gioco, nel numero di gol, nei risultati?
Ma credo che si stia vedendo un po' dappertutto, soprattutto nei risultati, le squadre vincono più facilmente fuori casa. Anche nei numeri gol realizzati e quelli subiti, se andiamo a vedere c'è una statistica che parla molto chiaro, che si subisce e si segna di più. E credo che comunque l'assenza di pubblico ha creato grandissimi problemi ai calciatori, ma anche la vita quotidiana le rose sono costrette, tutti i giocatori sono costretti a fare ogni settimana i tamponi, poi scendere in campo, cioè è un po' tutto strano, spero che finisca presto.
Quindi a maggior ragione tutta questa stranezza, no, che comunque comporta questa stagione, potrebbe portare anche a delle sorprese per lo scudetto, oppure vedi una squadra favorita?
Ma io credo che tranne il Milan, che sta facendo veramente un campionato eccezionale. Il campionato ancora non ha espresso i valori effettivi, a mio avviso. Ci vuole ancora un po' di tempo, però ecco, le migliori credo che stiano già tutte lì davanti.
Mister, in queste, in particolar modo in queste prime settimane, tra vari infortuni, stiamo vedendo una Juventus senza né Bonucci né Chiellini. Al netto insomma del questo ruolo da dodicesimo di Buffon, prima ancora il ritiro di Barzagli, la BBBC che ha reso grande anche la tua Juventus, che ha aperto un ciclo. Ti chiedo se da un punto di vista anche di leadership e da osservatore esterno si nota questa assenza sul campo di alcuni tra i più importanti, li definirei quasi totem della storia bianconera. Ecco, se si nota da un punto di vista anche proprio di personalità in queste prime uscite della Juve.
Ma quelli da te citati sono giocatori che hanno rappresentato e rappresentano ancora il valore aggiunto di questa squadra. È chiaro che la loro assenza ha creato dei problemi, però visto che l'assenza di Cristiano Ronaldo in alcune gare è stato determinante, a mio avviso, perché in questo momento l'assenza di Bonucci, Chiellini, leader assoluto, io credo che sia Cristiano Ronaldo, che quando non c'è pesa, e come se pesa.
Sì, prego mister.
No, dicevo, Cristiano Ronaldo nella sua... Le partite che è mancato, si è sentito molto di più l'assenza di un leader carismatico e trascinatore, insieme a Bonucci o stesso Chiellini, ma credo che Cristiano Ronaldo in alcune gare sia proprio il giocatore dove tutti gli altri poi vedono il giocatore rappresentativo. E dico questo perché vedo che ho notato che queste partite che è mancato, insomma, è mancato quel giocatore rappresentativo che potesse trainare gli altri, ecco.
Mister, ne parlavamo anche nei giorni scorsi insieme a Francesco Benvenuti e anche altri ospiti, e tutti noi siamo rimasti sorpresi favorevolmente dall'impatto che ha avuto Alvaro Morata in questo campionato di Serie A e nella Juventus. Cioè, già conosceva l'ambiente, però lui è entrato, sembrava, no, che dovesse esserci prima Dzeko, poi altre alternative. Morata poteva sembrare anche una seconda scelta. Insomma, tu lo conosci molto bene, Alvaro. Perché, insomma, ecco,
lo conosco benissimo. Ma io mi sono meravigliato, perché ha tutte le carte in regola per essere un grandissimo attaccante, e lo sta dimostrando, a qualità, a tecnica, a tutte quelle qualità che un attaccante deve avere. Poi ha voluto la Juventus, credo che sia stata una scelta sua di tornare a Torino,
sì,
e lo sta ripagando. Ecco, un merito va dato a questo giocatore che si è ritagliato uno spazio, perché non era, all'inizio leggevo che non era nemmeno sicuro di poter giocare con quella tranquillità e quella costanza che invece sta facendo, e lo sta facendo con ottime prestazioni, ma soprattutto con tanti gol. E la Juve l'ha cercato e credo che sia stato un acquisto da entrambe le parti, e a questo punto sta pagando.
Tra l'altro ideale per giocare al fianco di Ronaldo. Da come si sta vedendo, proprio sembrano fatti, no, l'uno per l'altro da questo punto di vista calcistico e tatticamente parlando.
Sì, di partita in partita stanno creano occasioni, si trovano a memoria. Quindi questa intesa sta crescendo, e sta portando risultati.
Mister, tu hai insomma vissuto una Juventus che è ripartita da dei risultati, al di là insomma degli strascichi da cui doveva uscire, da dei risultati non soddisfacenti, non da Juventus, e poi col tuo lavoro, con quello di Antonio Conte, tutto lo staff, tutto insomma anche la ripartenza che c'è stata da un punto di vista tecnico, hanno aperto un ciclo straordinario per questa Juventus, che aveva degli aspetti di grande riconoscibilità, un'identità molto precisa, sia tecnica che appunto di personalità. Aveva anche dei calciatori che obiettivamente, soprattutto a centrocampo, facevano un po' invidia a mezzo mondo, da Pirlo a Pogba, a Vidal, a Marchisio. È una Juventus che in questo senso, a distanza di molti anni, quanto vedi indietro rispetto appunto a quel centrocampo, da un punto di vista proprio di gestione del gioco in un reparto insomma cruciale come quello in mezzo al campo?
Sì, ecco, parlerei di questo aspetto. Noi, chiaro, avevamo un centrocampo importante, con giocatori importanti. Ecco, quello che in questo momento sta facendo più ha delle difficoltà è proprio il centrocampo della Juventus, che di volta in volta si cambiano degli interpreti, però non è ancora quello forse funzionale, ottimale per questa squadra. Sono stati fatti tanti investimenti e sono arrivati anche tanti giocatori giovani, e quindi credo che è una Juventus in costruzione, soprattutto nella parte centrale del campo, della squadra, sì. Della squadra, è chiaro, i risultati fanno morale, aiutano a crescere, però è chiaro, a mio avviso ancora Andrea non ha ancora trovato l'assetto giusto nella parte centrale della squadra.
A questa Juventus, tra diciamo i tre che ti ho citato, mister, cioè Vidal, Pirlo, Pogba, qual è che manca più a questa? E Marchisio, oltretutto.
Cioè,
chi è che manca di più a questa Juventus? Un Pirlo, un Vidal, un Pogba, un Marchisio, come caratteristiche?
Ma guardi,
anche tutti e quattro, insomma.
Tutte, io credo che mancano tutte e quattro. Guardi, non vorrei. Credo che il valore di quattro giocatori nominati sia. Attualmente la Juventus non ha dei giocatori di questo livello, dico sinceramente. Quindi sono tutti buoni giocatori con buone prospettive, e alcuni giovani, però credo che devono crescere tanto ancora.
Ecco mister, ma Locatelli in prospettiva potrebbe essere un giocatore da Juventus, anche perché insomma abbiamo visto i miglioramenti nel Sassuolo, è un regista, apre molto bene il gioco, ha una grande visione, secondo me ha fatto già un salto in avanti, cioè proprio nel nuovo corso, no? In quello di ringiovanire la squadra, potrebbe essere un profilo giusto?
Ma potrebbe esserlo, però questo dipende da Pirlo, e se questo giocatore è funzionale al suo modo di vedere i suoi principi di gioco. Si sta esprimendo ad alti livelli Locatelli, anche in nazionale, però ecco, quello che mi sento di dire è che è ancora presto, è un buon giocatore, però alla Juve servono anche più di un centrocampista. Se ne parliamo oggi, per questo dicevo prima, questi giocatori attuali devono crescere, Locatelli potrebbe essere un ottimo investimento, purché sia funzionale ai principi di gioco di Pirlo.
Sì. Ovviamente sono passati tanti anni, però mister, vorrei chiederti da un punto di vista di esperienza, di diversa capacità anche di approcciarsi al campionato italiano, che Vidal hai rivisto a distanza di tanti anni e forse anche a distanza tattica, se pensiamo a come, a che giocatore era diventato soprattutto nel Barcellona.
Sì, no, ma ho rivisto in alcuni frangenti lo stesso Vidal, la stessa veemenza, la stessa voglia, la stessa generosità, ecco. Mm-hmm. Secondo me Antonio gli ha chiesto all'inizio altri compiti. Se a mio avviso, se fa la mezzala classica con libertà di inserimento, può essere devastante. E penso che in futuro lo vedremo più in questo ruolo.
Mister, siccome tu prima giustamente dicevi di Locatelli, i ragazzi vanno fatti crescere e con un po' di tempo, no, permettere anche di inserire in un contesto tattico se è funzionale al gioco della Juve, in questo caso di Pirlo, secondo te Eriksen non è molto funzionale al gioco di Antonio Conte, cioè da quello che almeno si è visto, oppure un po' anche giocatore che non è riuscito a inserirsi nel calcio italiano?
Antonio ha una coppia di attaccanti molto forte, sì. Giocando con 3-5-2 è chiaro che non c'è una collocazione per Eriksen. E quindi ha cercato all'inizio di inserirlo un 3-4-1-2 facendolo giocare in alcune partite. L'abbiamo visto Eriksen giocare dietro i due attaccanti, però dopo l'Inter ha concesso qualche gol di troppo e quindi si è tornato indietro al classico 3-5-2. Però è chiaro che non si discute il valore di questo giocatore, possiamo discutere sull'aspetto tattico, che un 3-5-2 non c'è posto per lui.
Sì. Mister, due curiosità su due singoli che hai conosciuto in momenti molto diversi. Torno ai tempi di Siena, quando per qualche mese insomma c'è stato anche Ciro Immobile che era insomma molto giovane all'epoca. In molti hanno sostenuto, forse insomma basandosi anche su elementi non oggettivi, che non fosse un attaccante in grado di reggere le competizioni europee, di reggere il peso della maglia della nazionale. Ti chiedo, che ricordo hai di Immobile, se tuo avviso, insomma, tutti questi discorsi semplicemente nascono, se vogliamo, anche da un malinteso, cioè che semplicemente Immobile non ha avuto tutte queste occasioni, penso, in Champions League nel corso della sua carriera.
Ma Ciro spesso a fine allenamento si allenava, faceva un lavoro extra con me. Uh-huh. Quello che posso dire è che aveva e ha qualità importanti, sia metaboliche che tecniche. È chiaro che all'inizio veniva forse paragonato che prospettiva poteva avere per una grande squadra, ecco. Quindi la Juve prese una decisione di cederlo. Credo che invece ha fatto un percorso importante dopo che è tornato dall'esperienza all'estero con Borussia Dortmund, e credo che sia cresciuto a livello anche umano, ecco, anche l'uomo Immobile è cresciuto tantissimo, non soltanto come calciatore, e credo che poi abbia affinato meglio le qualità, ecco. Credo che l'esperienza di un calciatore comunque è arrivato sempre in doppia cifra, ha vinto diverse volte la classifica dei capocannonieri, quindi credo che stia dimostrando tutto il suo valore, e mi auguro che lo continui a fare anche per la nostra nazionale.
E invece mister, l'altro singolo, qui invece mi sposto in Inghilterra, ma pensando anche a quest'estate, forse credo sia passato un po' troppo sotto traccia l'arrivo di Pedro alla Roma, anche per l'impatto che ha avuto, forse davvero, come si dice in questi casi, non perché la carriera di Pedro non dovesse portare invece a giudizi anche trionfalistici per l'operazione della Roma, ma in generale, insomma, forse il contesto non ha sottolineato abbastanza la pesantezza anche di avere un giocatore di questa esperienza, con questa mentalità vincente, no? In una squadra che in questo senso ne ha sempre avuto bisogno, come la Roma.
No, no, ma peccato che il pubblico, i tifosi non possono godersi questo giocatore, perché è un giocatore straordinario. Parla da sé tutti i trofei che ha vinto in carriera. Poi un ragazzo eccezionale e con qualità umane importanti. E non mi sono meravigliato e non mi meraviglia le sue prestazioni, perché è un giocatore che fa la differenza. Fa la differenza, e come dicevo prima, peccato che i tifosi non possono godersi questo giocatore.
Mister, tu hai vissuto varie fasi della carriera di Antonio Conte. Prima la fase, diciamo così, della subito vittoria con la Juventus, poi il periodo della Nazionale, il Chelsea. Oggi Antonio Conte com'è rispetto a queste tre precedenti esperienze?
Ma io non tanto diverso da quello che era quando c'ero io, insomma. Credo che la voglia, quella determinazione c'è sempre, e farà di tutto per vincere ancora. Ecco, l'Inter è una di quelle squadre che può soltanto crescere ancora e andare a prendersi qualche trofeo.
E quando, mister, senti, anche per quella che appunto è stata la tua e vostra esperienza, quando senti definire Antonio Conte integralista, per questo utilizzo, insomma, con l'Inter del 3-5-2, che ti viene da pensare, anche ripensando appunto al vostro percorso insieme?
No, ma Antonio credo che scelga per bene il sistema di gioco per cui puntare, in base soprattutto alle sue idee, ai principi di gioco, ma in base anche alle caratteristiche dei giocatori. Ecco, io ricordo che abbiamo cambiato gioco quando siamo arrivati da Siena con 4-2-4, e all'inizio abbiamo giocato così, poi 4-3-3, poi abbiamo cambiato ancora, poi siamo arrivati al 3-5-2, col Chelsea abbiamo fatto il 3-4-3. Ecco, lui riesce a scegliere, ed è giusto così, che un allenatore abbia e porti le proprie idee. Però in passato ha cambiato anche in base ai giocatori che aveva a disposizione. Questa è una qualità che credo va riconosciuta. Come sembra, il 3-5-2 è quello che gli dà maggiori garanzie con i giocatori attualmente che all'Inter, è giusto che vada avanti con questo sistema di gioco.
Mister, ti aspettavi questa esplosione improvvisa di Boga? Se non sbaglio, insomma, lo avete avuto al Chelsea qualche settimana prima del prestito al Birmingham.
No, spesso era con noi, si allenava con noi, le partite amichevoli le faceva con noi. Insomma, le qualità tecniche e soprattutto quello di quella che secondo me è più riconosciuta, quella di saltare l'uomo e di creare superiorità numerica, è quella che gli viene riconosciuta maggiormente. Però credo che in Italia, con allenatori italiani, abbia fatto un ulteriore step, soprattutto tattico, ma soprattutto anche nella fase difensiva. E quindi credo che a tutti gli effetti si è ritagliato uno spazio importante, la considerazione anche importante di top club.
Ecco, diciamo, il suo ruolo ben preciso probabilmente ancora lo deve sviluppare, ma tendenzialmente un esterno d'attacco, possiamo definirlo, no?
Quella dovrebbe, sì. No, quella è la sua collocazione ottimale.
Sì.
Può giocare, ecco, sulla parte sinistra, sul lato sinistro si trova meglio, dove può rientrare, calciare, saltare l'uomo e mettere e rifinire l'azione. Lato destro provavamo anche noi, però non con gli stessi effetti.
Sì, anche perché poi va a chiudere con il destro, a concludere sempre molto bene.
Sì,
infatti,
ho notato che comunque è migliorato anche con il piede sinistro.
Sì, è vero, è verissimo.
Mister, che ricordo hai di Euro 2016 e quella lo possiamo considerare, visto quello che è successo nel biennio successivo, una sorta di, mettiamola così, canto del cigno? Cioè si è raggiunto un risultato che obiettivamente era al di sopra delle aspettative di molti, cioè i quarti di quell'europeo. Alla luce, insomma, il tutto frutto anche di una grande coesione che c'era tra staff tecnico e squadra, e quanto, ecco, è positivo rivedere finalmente una nazionale che riesce anche a trascinare, no, l'opinione pubblica, al di là del fatto che non ci sono tifosi negli stadi.
No, sono molto contento della nazionale di Mancini, ecco, si vede un lavoro, si vede un percorso importante che ha fatto questa squadra, che hanno fatto questi giocatori. E hanno voglia di vincere, voglia di essere protagonisti. L'Euro 2016 è stato per noi un percorso eccezionale, con tante emozioni. Ecco, eliminati dalla Germania ai calci di rigore, vinto col Belgio, con la Spagna. Però adesso c'è una nazionale che ci fa divertire e mi auguro che possa centrare alcuni obiettivi prossimi futuri.
Senti mister, guardavo proprio quelle convocazioni, no, di quell'europeo, c'erano tanti giocatori forti, insomma qualcuno anche un po' avanti con l'età, e penso soprattutto ad uno che oggi a mio avviso rimane il miglior difensore vecchia maniera che abbiamo in Italia, Giorgio Chiellini. Ecco, sì. Esiste un nuovo Chiellini? Cioè, perché poi alla fine oggi si difende solo a zona, tutti quanti insomma hanno già un atteggiamento diverso, no, sul portatore di palla e soprattutto sull'avversario. Cioè, chi potrebbe essere il suo erede?
Ma Giorgio è un grande nel suo ruolo, quindi mi auguro per lui, ecco, che possa ritornare presto. Stavo di un ulteriore infortunio, quindi mi auguro che possa rientrare presto e dare il suo contributo a questa squadra. E, ecco, l'unico che si avvicina, ma non ha le stesse caratteristiche, ma la stessa determinazione, la stessa concentrazione per tutta la gara, è Verbi della Lazio. Sì, sì. È l'unico giocatore che vedo che ha quella determinazione di Giorgio.
Cos'è? Un bel complimento, insomma, un grandissimo complimento che gli fa il mister.
Mister, l'ultima battuta per quanto mi riguarda è, diciamo, su due binari. La prima, cosa ti ha lasciato a livello anche di bagaglio personale l'esperienza in Scozia, al Kilmarnock, e se alla luce anche dell'esperienza fatta all'estero, in questo momento sei più alla ricerca di un'altra esperienza all'estero, ti guardi intorno anche in Italia?
Sì, ma l'esperienza, qualsiasi esperienza brutta o bella, porta con sé tante riflessioni. In Scozia il campionato vive di due squadre che sono il Celtic e Rangers Glasgow. Poi c'è l'Aberdeen, che è una proprietà americana, dove hanno possibilità di budget, e l'Hibernian. Poi le altre hanno pochi soldi, pochi mezzi, e quindi prendono la maggior parte soltanto giocatori in prestito, come era il Kilmarnock. È un calcio molto più verticale, si cerca subito l'attaccante, spesso l'attaccante in diverse società, in diverse squadre è un attaccante alto, quindi che fa sponda, sportellate, fa salire la squadra, è quel vecchio calcio inglese. Però qualcosa sta cambiando, però è chiaro che è un calcio minore.
E l'idea magari così un domani anche di guidare una nazionale? Perché insomma tanti tuoi colleghi si stanno cimentando in questa esperienza. Insomma, noi abbiamo sentito per esempio De Biasi, no, che dopo l'Albania è andato all'Azerbaigian, Marco Rossi in Ungheria. Insomma, la scuola italiana è molto stimata anche nel mondo. Ecco, ti piacerebbe un domani avere anche una possibilità di guidare una nazionale?
No, certamente, credo che di esperienza ne ho. Aspetto soltanto un'opportunità di poter, ecco, confrontarmi. Spero di poter trovare una squadra in Italia. Se non dovesse essere così, è chiaro che guarderò di nuovo all'estero.
Certo.
E allora mister, in bocca al lupo per tutto e grazie.
Grazie davvero della gentilezza e disponibilità, mister, davvero.
Grazie e buon pomeriggio a tutti.
Grazie mille.
Grazie davvero ad Angelo Alessio, grazie anche a Dimitri Conti, che vi consentirà di leggere l'intervista su tuttomercatoweb.com con il podcast In Calce. A tra poco.